Buonasera a tutti, benvenuti alla prima serata della Festa del Miele, Rimana Paese del Miele. Grazie a tutti per la vostra presenza e io passo subito la parola al sindaco di Rimana, Mario Fabbro, che vi porterà i saluti e inaugurerà un po' l'apertura di questa mostra e di queste serate, di questo ciclo di serate e di questo evento che vede Rimana colorata del colore giallo ambra del miele ad aprire un momento di riconoscimento del valore dei prodotti agricoli utilizzando il miele proprio come legante per la tradizione millenaria che registra nel nostro
paese. Grazie Assessore, buonasera a tutti, un cordiale benvenuto a parte mia e dell'amministrazione comunale per questa serata speciale, diciamo, come ha detto appunto l'assessore, riguarda l'inaugurazione del miele per la festa Paese del Miele di Mana e inoltre riprendiamo anche l'apertura degli alberi monumentali. Per me è un piacere avere qui questa sera anche la nostra signorina Elisabetta che ci farà una relazione sulla tesi che ha portato che riguarda il posto degli alberi. Una festa questa che è la festa del miele è la prima volta che è stata in provincia, vogliamo portarlo avanti a dare un valore e un significato a quanti quelli che lavorano nell'agricoltura per il rispetto e la conservazione della vita. A questo punto io vi rinnovo il benvenuto a tutti quanti, ritorno la parola all'assessore Pioli e all'assessore al turismo Sandra Garizzi che propongo praticamente del proseguimento della serata. Grazie a tutti e buona serata.
Buonasera a tutti, un bel accenno, mi sembra doveroso farlo riguardo alla mostra fotografica che avete potuto ammirare nei locali della sala mostra del municipio. Questa mostra che è stata inaugurata a metà luglio e che per 3 mesi è stata ospitata al Veo di Vermorei, ha avuto un riscontro lusinghiero, nel senso che c'è stata parecchia affluenza, la gente che l'ha visitata ha dimostrato di apprezzare il lavoro svolto da tutti quei volontari che io qui pubblicamente ringrazio, volontari che si sono prestati a studiare, a preparare, a aiutare le persone ad apprezzare quello che era la proposta e che in questi ultimi 2 giorni, in questo ultimo weekend, in tempo record e in maniera eccellente direi, si sono ulteriormente dedicati al trasporto e alla installazione qui in tutto il comune. La mostra rimarrà aperta da subito, diciamo tutte le domeniche dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18 e eventualmente è disponibile ad essere visitata da come visite guidate anche di sabato. Su prenotazione, eventualmente riferimenti ci sono tramite l'ufficio turistico che può rispondere ad eventuali prenotazioni. Vuole essere una mostra, come già detto, che va a valorizzare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quelli che sono questi alberi maestosi che fanno la parte del leone nella nostra provincia e vuole essere anche un messaggio di tipo turistico perché comunque queste bellezze sono delle bellezze che nessuno ci può togliere e che possono essere solo apprezzate dal visitatore che viene da fuori. Abbiamo già cominciato a proporre alle amministrazioni della provincia e anche fuori dalla provincia questa mostra che dal 1 gennaio sarà itinerante e che quindi chi volesse eventualmente portare nei diversi comuni è assolutamente a disposizione di tutti. Speriamo che questa cosa venga apprezzata. Fortunatamente ci sono già dei segnali positivi e ci auguriamo appunto che tante persone possano apprezzare il nostro lavoro. Grazie a tutti.
Quando si fanno nomi si rischia sempre di dimenticare qualcuno, però ci sono delle persone che non posso davvero non ringraziare, come il curatore della mostra Paolo Dormen, che ringrazio per l'impegno che ci ha dato. Ringrazio anche naturalmente Monica De Marsa, anche lei curatore e che ha passato veramente un sacco di tempo, notti e domeniche su questa mostra. Non posso dimenticare Anacleto Boranga, la nostra guida ufficiale della mostra, la Daniela Dalmas, che anche lei è una parte attiva dell'organizzazione del pensiero e dell'organizzazione dei testi e dei laboratori per i bambini. Non posso dimenticare il comitato frazionale, quindi Sergio Venturin, Eugenio Frigerio e tutti quelli che davvero hanno dato una mano. Scusate, ma era doveroso nei confronti, almeno citare qualcuno, perché davvero il lavoro che hanno fatto è davvero tanto, e anche l'impegno, la mostra, l'organizzazione degli allestimenti è davvero molto studiato attentamente, e proprio perché questo è un viaggio all'interno di un bosco ricco di alberi, alberi che hanno una storia e che hanno molto da raccontarci, sono dei veri e propri testimoni del tempo, ma è anche una mostra in viaggio che speriamo appunto possa dire la provincia. Adesso se qualcuno dei curatori vuole anche portare un saluto, insomma, a nome di tutti i volontari, Paolo, no,
un saluto. Serata, Bianco, tutto per... Niente, io ringrazio Roberto, ma lo faccio a nome di tutti quanti quelli che hanno lavorato, e non faccio nomi in questo caso, ma veramente di tutti, è un ringraziamento che porto a chi ha portato l'idea e a chi l'ha sostenuta in tutte le varie forme, quindi dalle associazioni naturalistiche al mondo intero. A fianco a me ha Anacleto, che è uno delle persone che più si batte su questi temi, e tante volte appunto sono temi che teniamo sempre in fondo alle tasche, non mettiamo mai in primo piano. Con questa mostra che riapriamo a un ulteriore nuovo pubblico, speriamo di avere modo di stimolare di nuovo le persone, quindi io ringrazio tutti di quello che hanno potuto dare in questi periodi, in maniera, come ha detto Roberto, molto rapida e veloce nello spostamento, ma soprattutto spero che questo spostamento sia un segnale di un movimento continuo della mostra, perché la mostra non è solo fotografia, non è solo testo, ma è proprio un viaggio dove ognuno di noi deve non solo perdere quella mezza giornata di tempo per gustarsi e per curarsi se stesso, vedere le cose belle, non solo le belle foto, ma anche provare a capire che c'è un altro mondo molto importante, molto diciamo anche ristretto a noi stessi, che tante volte se riusciamo a conoscere un albero non è solo per il suo nome in latino, ma è anche per qualcos'altro. Quindi buon viaggio a tutti quanti e grazie di nuovo.
Anche l'assessorato del turismo a San Giorgio, l'assessorato della cultura e la biblioteca civica Gian Pietro Fant e tutta l'amministrazione. Ho anche il dovere di ringraziare la regione del Veneto, la provincia di Belluno, le comunità montane della provincia di Belluno, compresa naturalmente la comunità montana della Belluna, il consorzio di Impiave, il Parco Nazionale dei Dolomiti Bellunesi, il CTG, la Proloco di Limana, e il WEF e altre associazioni ambientali come la LIPU e Italia Nostra. Ma adesso cominciamo la serata, e per questo vi presento Elisabetta Feltrin che salutiamo. Lei è laureata all'Università Ca' Foscari di Venezia in antropologia culturale. Questa sera ci introdurrà in un mondo, credo, un po' fantastico, che ricorda la storia, la tradizione dei secoli scorsi, quello che ha raccolto nel territorio, in particolare nelle zone di Balcanzoi e del comune di Cesimaggiore. Ma questa sera non è sola, e ha portato degli amici, e infatti vediamo dei parenti, e quindi ringraziamo anche l'accompagnamento musicale, che sarà in realtà un vero e proprio intrattenimento, con Natale Pollet, Elettra e Walter Feltrin e Daniele Bortoluzzi. Grazie quindi a tutti voi, e lascio la parola naturalmente ai protagonisti della serata. Grazie. Scusa, mentre gli artisti si preparano, volevo solo ricordarvi che alla fine fine dell'appuntamento, visto che siamo all'interno della Festa del Miele, abbiamo organizzato un piccolo assaggio dei prodotti delle Dolomiti bellunesi, quindi chi volesse alla fine può fermarsi qui all'ingresso. Grazie.
Prima di parlare appunto degli alberi, così vorrei appunto narrarvi questa storia. E sono partita da una frase di un antropologo che si chiama Tim Ingold, è che anche i luoghi come le persone hanno delle storie. E c'è una storia che ha sempre affascinato un po' la mia fantasia. E è la storia appunto che forse anche voi conoscerete, la storia del Badalish, se avete mai sentito parlare. Sì, vero. Niente, è una specie, da noi almeno si racconta fosse una specie di lucertone con uno sguardo che se ti guardava ti ipnotizzava, e mio papà me la raccontava sempre quando ero bambina, e è una storiella che mi ha sempre un po' accompagnato. Ma durante una delle mie interviste con un boscaiolo appunto della Valle di Cantoi, portandomi la mia domanda, ma conosci qualche storia, leggenda relativa ai boschi, ad esempio, non so, Mazzarol, Languano, così, o il Badalish? Mi guarda perplesso e praticamente mi dice che lui il Badalish l'ha incontrato. Lui l'ha incontrato in Valle di Cantoi, sopra la centrale. E è rimasto anche abbastanza scosso da questo incontro, era una specie di camaleonte, un po', non riesco a dire proprio una specie di camaleonte, perché anche lui guarda Gheo, quindi sa cosa sono, e secondo lui della famiglia di Martin Koth, comunque abbastanza marrone e grigio, sui 40 cm. E quindi era questa cosa un po' mi affascina, anche perché era una persona sui 60-70 anni, insomma, non un anziano, e quindi diciamo che ogni incontro che facevo con queste persone e approfondivo appunto la questione relativa ai vari tipi di alberi, anche perché poi alla fine ho cercato anche di raccogliere tutti i vari saperi su una tabella con tutte le varie essenze degli alberi, con gli usi, i rimedi, così. Allora, tra un passeggiare nel bosco e una cosa così, chiedevo anche a ogni persona appunto se avesse mai sentito parlare di questo animale. E vi farò vedere, perché comunque ho raccolto parecchie testimonianze di persone che lo hanno visto con i propri occhi e che, diciamo, non sono assolutamente convinte del fatto che il Badalish fosse un personaggio mitico come il Mazzarol, ma anzi fosse una bestia realmente esistita. Ma prima di parlare appunto di testimonianze di questo tipo e farvele anche ascoltare, vi illustrerò un po' la zona. Quindi questa è la foto, è una panoramica che ho fatto del campanile della chiesa di Sant'Anna, grazie a Polen Natale che mi ha accompagnato sulla cima, che praticamente questo si vede il Monte Grava, che è il monte, diciamo così, che sta alle porte della Valle di Cantoi. Qui si vede l'abitato di Sant'Anna al fondo valle, la zona delle montagne è sulla destra, e come si può notare da questa foto, l'elemento che predomina è appunto il bosco. E il bosco è abitato appunto nel fondovalle, e diciamo che la Valle di Cantoi infatti può apparire al visitatore che oggi va a farsi appunto una passeggiata una valle estremamente, diciamo così, selvaggia, dove il bosco ricopre praticamente quasi tutta la zona, ma non è così, nel senso che facendo una camminata con, qui vediamo uno dei miei intervistati, Agostino, facendo una camminata con Agostino, ma qualsiasi persona, basta che prenda un sentiero che non sia quelli segnati, ritrova dei segni della presenza umana fortissimi, ritrova calcare, ritrova maiolere, ritrova casere, una serie di segni appunto antropici che ormai sono stati mangiati dagli alberi, inglobati proprio dal bosco. E questa zona, infatti, come tutta la valle, era una zona estremamente frequentata, anche perché la Valle di Cantoi era appunto una valle carbonera, ovvero una riserva di legname e di carbone molto importante per tutta la zona del Feltrino. E diciamo che tutto questo cambia. Allora, era frequentata dai boscaioli, era frequentata dai carbonari, era frequentata da una serie appunto di personaggi così, quindi comunque estremamente vissuta e abitata. Ma dal secondo dopoguerra qualcosa è cambiato. Cioè, tutto è cambiato, nel senso che è proprio lo spartiacque che segna una radicale trasformazione appunto di quello di tutto, dell'abbandono delle attività agrarie e quindi il rimboschimento progressivo di tutta la vegetazione. E se da un lato questo ha portato positivamente anche ad un miglioramento dei parametri anche vegetativi della zona, perché vi sono stati secoli di intenso sfruttamento, perché l'idea che del contadino montanaro che, diciamo, rispetto alla natura non è assolutamente vera, perché la valle ha conosciuto dei periodi di sfruttamento. Ci sono delle leggi veneziane che proibivano appunto il disboscamento eccessivo. E, però appunto si è arrivati a una situazione completamente diversa e soprattutto si sono creati dei fenomeni non molto positivi, ovvero il bosco ha cominciato diciamo, a ricoprire quelli che erano i frutteti, i pascoli, i prati e non solo, c'è anche questo, un altro fenomeno che è stato appunto l'impianto delle resinose tra gli anni 50 e 60 con le feste degli alberi, questa è una foto della scuola che sono tenendo appunto, e che da un lato ha comunque modificato il territorio, perché comunque questa valle era una valle ricca di latifoglie, di carpini, di faggi, di frassini, e secondo gli abitanti appunto di questa zona, insomma, cioè i pini da noi non sono ben visti, insomma, un legno scarsissimo, un legno di poca resa, cresce troppo in fretta, non sono i pini del Trentino, insomma, i nostri, quelli che vengono dalla zona bassa, quelli che vengono dalla zona alta della valle, sì. E allora suscitano un po' di queste piantagioni così che hanno ricoperto appunto i vecchi pascoli, i vecchi prati, suscitano un po' di fastidio appunto tra gli abitanti. Ma adesso diciamo, facciamo ormai faccio vedere anche la foto della stessa montagna, questo è il campanile, vedo, vedete dove io ho fatto la foto, quello sulla sinistra. Questa è la stessa montagna ripresa negli anni appunto 60. Si distingue molto bene una serie appunto di pascoli, di prati, si sferzava tutto fino su, qui c'è un po' di nebbia, ma veniva affacciato fino sulla cima di questa montagna, al posto, sulle grave, così. E i sentieri qui si notano ancora, c'era la parte dei vigneti, era la parte più bassa, poi più che si alzava più si modificava appunto l'ambiente, però qui si nota come comunque, ecco, le case qui si vedono di là, non si vedono neanche più. E quindi questa era com'è adesso e com'era, c'è una profonda differenza, insomma, dalle... Io quindi qui ho appunto cominciato a spiegarvi un po' la zona facendovi appunto questa panoramica, un po' per farvi capire come questi ultimi 60 anni abbiano segnato uno spartiacque profondo tra quello che era e tra quello che è. E ecco, il mio lavoro è proprio questo, è stato proprio questo. Cercare di raccogliere tra gli ultimi custodi di questi saperi, diciamo così, un po' alcune pratiche che però, proprio per il fatto di essere pratiche, solo nella pratica trovano la loro efficacia, quindi rimarranno tali solo se saranno praticate. Quindi questo non esaurirà tutto quello che è, però almeno qualcosa, insomma, può servire, spero. Adesso facciamo un piccolo intermezzo.
Thank you.
siamo riusciti appunto a rintracciare nella cartina vecchia i vecchi sentieri appunto che questa montagna aveva, i vecchi diciamo, i sentieri perduti, da qui anche il nome della mia tesi. E anche dei nomi si rileva come comunque fossero riferiti anche all'utilizzazione che vi era di questa valle, appunto c'è Troy Carbonier, già si capisce dal nome un po' l'utilizzo che se ne faceva, insomma. Ma proprio parlando di Secondo, lui è la persona appunto che mi ha aiutato e mi ha spiegato appunto tutta una serie di cose relative allo sfalcio dei prati. Perché se l'inverno l'attività principale era appunto il taglio della legna nei boschi, così, l'estate era passata appunto a fare fieno fino nelle pendici più alte. E era anche molto pericoloso, nel senso che si segava anche nelle cime, quelle più alte del San Mauro e così. E molti anche, sì, capitavano anche degli incidenti molto gravi. E vi erano anche dei modi scusate un attimo, che devo far vedere il video, scusate. Allora, un attimo solo, così tanto che parlo vi faccio vedere. Abbiamo avuto dei problemi con i computer prima, insomma, in qualche modo. Mentre... Allora, finché... questo non serve l'audio, perché ti spiego un attimo. Allora, questo signore mi mostra praticamente come si falciava, qual era il metodo tradizionale per falciare appunto. Allora, mi spiega tutti i vari tipi di legni che si usavano per il falcar che vedete. Il falcar aveva una misura tutta particolare, era misurato sulla grandezza del mono, ovvero il manico della falce doveva arrivare al mento e questa era la misura precisa che doveva avere un falcar per essere corretto. Il manico era di salice, perché il salice è leggero, ma non solamente perché il salice è leggero, perché il salice è elastico. E quindi quando tu falci e becchi un sasso c'è appunto l'elasticità del salice. Ma non è neanche solo quello il motivo è anche che lo sfalcio dei prati era un'attività che durava una giornata intera. E quindi tenere nelle mani un legno che, di un certo tipo, diciamo, aveva delle conseguenze. E quindi il salice non scaldava le mani. Questa era la motivazione specifica che secondo mi ha spiegato appunto che era la base della scelta del salice e non di altre essenze lignee. Proprio la scelta funzionale di un tipo di essenza rispetto a un'altra è alla base appunto della cultura materiale che avevano queste persone, il saper scegliere proprio il tipo di legno giusto per il tipo di attrezzo corretto che quindi ad esempio i manici di faggio delle manere, i manici, cioè ogni manico di un attrezzo aveva uno specifico utilizzo, uno specifico modo anche di essere tagliato, ad esempio anche il seguire la vena nello strappo e quindi mai tagliare una vena altrimenti appunto il manico si sarebbe girato, si sarebbe rotto e così. Sono tutte cose che oggi sembrano così nuove, ma per loro appunto sono alla base appunto del loro sapere. E poi secondo me anche mi ha mostrato i suoi restrelli che faceva lui, anche per un semplice restrello, un'inclinazione dei denti e anche l'incastro dei denti, che erano di carpino perché il carpino è un legno di corniolo, che è un legno duro appunto, anche la cassia però la cassia è arrivata dopo, qui prima si usava il corniolo. E praticamente i denti di Cornoler erano inseriti, non erano inchiodati, erano inseriti in modo tale che non uscissero assolutamente dal pettine del restrello, insomma, il manico del nocciolo. E così, quindi anche con lui ho passato veramente parecchie ore e una cosa nella mia ricerca che ho eseguito, io ho fatto una ricerca sul campo a lungo termine, diciamo, cioè ho fatto dei lunghi pomeriggi con queste persone che mi hanno permesso anche di approfondire certe cose, diciamo così. E mi ha anche spiegato appunto quando andavano a far fieno e loro partivano la mattina presto e si portavano le sacche, quattro grandi sacche, anche solamente la costruzione di questo, del sapere come tenerle all'umido quando si faceva fieno, tirarle fuori la sera. C'è una serie di cose che per lui sono banali, non lo sono assolutamente, anche perché sono molto comunque particolari, insomma. E lui appunto mi ha dato tante informazioni riguardo al taglio alla sfoggia dei prati. Qui si vede abbastanza, ma ha fatto un semicerchio. E lui, quando si parte, mi ha spiegato a segare in salita, se tu parti in un terreno che non è tuo, devi fare il doppio anton, l'ha chiamato lui, ovvero fare un doppio semicerchio, in modo che il fieno non vada dalla parte del confine. Non deve andare di là, deve andare dalla parte del proprietario, diciamo, quindi si fa un doppio cerchio. Poi i successivi sono tutti semicerchi, e così in sequenza. E lo sfoggio dei prati era fatto in gruppi, a squadre, e anche era coordinato, era, e lui non faceva, cioè, essendo che lo facevano durante tutta la giornata, non dovevano fare fatica. Quindi anche qui il dispendio di energia era proprio calibrato. E quindi vuoi per il falcato la misura giusta, l'inclinazione del corpo, l'inclinazione della lama della falce, che doveva avere una inclinazione veramente precisa, vi era tutto un sistema appunto di tecniche così particolare. Adesso qua si vede molto bene, poi la prendeva. Adesso comunque possiamo chiudere, così continuo e andiamo avanti con... Scusate, qui... Oh. Allora, infatti ho dovuto cambiare il computer per questo problema, perché i video non si vedono, come ve lo metto? Adesso ci arrivo. Allora, secondo non ha mai incontrato questo animale, perché secondo ha chiesto se avesse mai incontrato questo padarissimo. Secondo non l'ha mai incontrato. Però il padre sì, lo ha visto, e anche secondo questi animali vivevano lì un tempo, adesso non più. E mi ha appunto raccontato che suo papà lo aveva visto alle Palme, che praticamente è una zona sotto la Valle di Canzoi, sulla stradina che collegava le montagne alla Valle di Canzoi. E era con la zia questo suo papà quando stava passando per questa strada, e gli ha spiegato che appunto lui ha visto questo animale su una specie di boa, un boral. Quasi tutti gli avvistamenti di questo animale sono stati fatti su una boa, su un boral, ovvero una frana, una frana nel bosco. E questo animale praticamente l'ha guardato, lui ha visto questo animale, e finché questo animale non è scappato, lui non è riuscito a togliere gli occhi di dosso, ha raccontato appunto al figlio. E infatti, finché la zia non l'ha chiamato, non l'ha un po', questo animale d'anatomia, lui non è riuscito a dire niente, a rispondere a niente, tanto era rimasto un po' scosso dalla visione di questo animale. Secondo è convintissimo che esistessero, lui non l'ha mai visto, il padre sì, lui gli crede giustamente, quindi così è. E, oltre a secondo, vi mostro adesso la foto di Angelo Portolasso, un boscaiolo che è sempre vissuto alle montagne, grande costruttore di musse. Lui quando segava durante l'estate andava alla cima delle montagne che avete visto su Alpos e montava con quattro fasci di fieno caricati sulla musa, veniva giù correndo e ci stava 7 minuti. Si montava in piedi davanti e era il campione, appunto. L'ha visto che ne rompeva troppe e il padre che le costruiva a decine doveva costruirsi da solo, quindi imparato a costruirne lui. E praticamente Angelini mi spiega un po' la vita che facevano i boscaioli come lui. E adesso vi farò anche vedere un tratto solo del video, perché è un po' troppo lungo, non sono riuscita a tagliarlo. Era una vita dura, infatti dopo lui mi ha raccontato qui l'ultima volta che ha tagliato appunto lì nella zona della Val Canzoi sotto il lago, una zona freddissima. E si costruivano, allora innanzitutto bisogna dire una cosa, che fino agli anni 20 così i boscaioli stavano nei boschi anche con le loro famiglie, bambini, donne, vivevano con i mariti in questi boschi e si costruivano appunto i casoni. Allora i casoni dei boscaioli che tagliavano appunto nella zona più alta, quindi da Pinea, su di là, che tagliavano legno di conifera, quindi abeti così, realizzavano il casone de Scort, che era un casone appunto realizzato con la corteccia d'abete estratta con un apposito attrezzo che la faceva venire via praticamente quasi intera veniva appunto spianata e seccata, e con la resina che aveva già impermeabilizzava tutta la struttura, e così rimaneva insomma asciutta. Invece i carbonai, che diciamo che l'attività più diffusa appunto nella parte anche più bassa della valle era appunto il carbone, l'estrazione del carbone, la cottura che avveniva nel poiato. E i carbonai invece realizzavano lo stesso tipo di casetta, solo che con i foiaroi, ovvero con le foglie di faggio lasciate a macerare. E queste foglie di faggio lasciate a macerare c'erano fatte a regola d'arte, questa capanna era fatta queste qua sono appunto le varie tipologie. La prima che vedete è di Schwarz, la seconda è a foglieroi, e questo tipo di copertura era utilizzato anche per le case. Infatti duravano anche anni se erano fatte nel modo adeguato, e venivano proprio sovrapposti questi strati di foglie di faggio, e questa appunto era la dimora tipica dei carbonari. Poi ho inserito anche la terza tipologia di dimore temporanee, che era quella tipica di quelli che scegavano in alta montagna, fatta con la paglia. Quindi anche per fare questo vi era un sistema particolare, dei gruppetti di una specie di, bisogna fare dei mi ha anche spiegato appunto dei gruppetti di paglia messi in un certo modo, sovrapposti appunto uno sull'altro, e fino appunto a diventare una copertura anche questa, anche di questo tipo vi erano case nella parte alta delle montagne, appunto anche in paglia. E il lavoro, come abbiamo detto, era un lavoro duro, era un lavoro pesante. Allora, fino ai primi del Novecento stavano mesi, e i bambini nascevano nei boschi, non andavano a scuola, e le donne aiutavano gli uomini. Dopo no, dopo la storia è cambiata, gli uomini andavano a lavorare con le ditte, andavano Tesero, Trentino, partivano a piedi, molto spesso in bicicletta, e andavano nella parte alta della valle, appunto si spostavano anche più a nord. Allora stavano via una settimana o qualche mese, e quindi la cosa era un po' diversa, diciamo così. Volevo vedere qualcosa, un video di Angelo, adesso vediamo, magari lo faccio vedere dopo, perché ho paura di farlo. Aspettiamo, ora un attimo solo, se no mi perdono. Allora, un attimo, facciamo così. Faccio vedere solamente l'inizio per farvi un attimo vedere com'era. La sua nonna, che viveva appunto in questi casoni col nonno, aveva dato alla luce il figlio praticamente in un casone, in un casone lì in valle, una notte così. E la situazione della donna, diciamo, femminile, si sa com'era in quei tempi, nel senso che era comunque una situazione un po' difficile. Diciamo che le donne lavoravano molto spesso anche più degli uomini, questo a sentire anche in vita è una donna un po' particolare, nel senso che non era molto sottomessa, anzi, lo vedrete, era una donna di grande polso, diciamo così. E lei appunto era, perché è ancora viva, figlia di un boscaiolo, lei si ricorda benissimo quando era piccola faceva di un boscaiolo carbonaio, lei stava appunto, dormiva con il papà nei boschi, moglie di un carbonaio e sorella di due boscaioli, scusate, moglie di un boscaiolo e sorella di due boscaioli che hanno perso la vita entrambi. Uno appunto schiacciato da una carga di legno di una teleferica, perché appunto, non vi ho spiegato, ma quando tagliavano ad esempio le bore di legna da ardere, che erano soprattutto bore da un metro, venivano chiamate bore per pezzi di legna da un metro, e li accatastavano e poi li facevano scendere a valle o con un filo sbalzo, che era il più tipico, diciamo così, della zona, oppure con una teleferica. E il fratello appunto è morto schiacciato da una carga di legni. E l'altro fratello invece è morto a portar fila, a portar corda. Era andato appunto a installare un filo sbalzo in una parte alta della valle e ha preso una broncopolmonite fulminante, perché si faceva scendere le legne quando il terreno era umido, appena che iniziava a piovere, perché così scivolava meglio e il terreno non le fermava. Quindi il terreno non doveva mai essere asip, mi hanno spiegato, che è un termine particolare che non si usa più, ma che esprime proprio questa cosa, insomma. E il fratello appunto ha perso la vita durante queste giornate, insomma. In tre giorni mi ha detto, in 3-4 giorni siamo andati così. Allora Rita mi ha spiegato appunto che quando il marito andava via lunedì e stava via fino a una settimana o due a lavorare per i boschi, lei rimaneva a casa e quindi doveva occuparsi della famiglia e anche degli animali. E occuparsi degli animali doveva dire farsi il fieno su tutta la zona, perché una volta non c'era tutto il posto che c'era, quindi doveva fare il fieno per i suoi animali. Ma lei, come anche altre donne, costrette a rimanere da sole a fare anche i lavori degli uomini, ha iniziato a usare la falce, ma la falce era, diciamo, l'attrezzo maschile per eccellenza. Allora, una cosa particolare appunto che mi ha raccontato era questa, che la suocera si arrabbiava con lei, perché diceva che non si poteva usare la falce, la donna non poteva usare la falce, perché era un attrezzo maschile per eccellenza. E la suocera diceva che la falce era la rovina delle donne. Era la rovina delle donne perché avevano i reni fatti diversi dagli uomini. Questa era sì, avevano i reni diversi. E quindi praticamente adduceva una differenza fisica a quella che era una norma sociale, nel senso della divisione sessuale dei compiti, e lei la giustificava appunto con questa differenza fisica. Però poi diceva Rita, ma te no, te sei diversa dalle altre, te non ti fa male perché tu stai su quei busti, nel senso che lei aveva questo portamento fiero e quindi poteva utilizzarla, insomma. E adesso, ecco, prima di dare lo spazio a un altro intermezzo, vi racconto di Rita. Lei il ballerino non l'ha visto, lei l'ha sentito fischiare, però l'ha sentito un giorno che è andata a pascolo appunto con le capre, ha sentito tre fischi, erano lei e altri due, le pecore sono tutte scappate, tutte, anche quelle più vecchie non si muovevano mai, e lei era sicura che appunto era, che fosse tutto ballerista. Invece la cugina, qui mi racconta appunto questo evento un po' dai toni un po', diciamo così, un po' noir, la cugina l'ha visto, gli ha attraversato la strada con il suo animale. E lei è rimasta talmente impressionata dalla visione di questa lucertolone con questa cresta così, che l'ha guardata, che dallo spavento praticamente ha perso il bambino che aspettava, così me la racconta Rita, insomma. E anche secondo Rita la visione di questo animale c'era assolutamente, adesso non c'è più, però c'era, insomma. E questo, insomma, è quello che mi ha raccontato al Ponte Unì, che è appunto su in Valle d'Ancona. Adesso lascio spazio un altro stacchetto. volontà, se non ci dico poi dopo andiamo avanti, vi faccio vedere, adesso vi leggerò anche tutte, diciamo così, le stesse testimonianze che ho raccolto riguardo a questo animale, poi dopo torniamo alle discussioni degli altri. Allora, questa è una, però Angelo non l'ha visto.
Beh, e quindi secondo me dopo che io ero tenore per la risposta del gruppo so che piacere che sia una nostra.
Sì, sì, sì.
Questo non lo so.
Ma secondo me che ne era ste bestie qua? Ah sì, se si pensano sì, un po' la gente che l'aveva vista, insomma, poi dopo.
Ma questa che lo sentite che i tre vorrebbe di una nota, sa perché la fidelità del male.
Che paura?
La fidelità paura.
Allora, questo è Angelo. E adesso vi faccio vedere altri. Allora andiamo avanti. Però c'è il coffee 5 che non è va bene. Va bene ogni volta. Il video erano stati inseriti, ma l'altro non abbiamo cambiato il computer e così. Ok. Allora, oltre all'Angeling c'è anche il guardiacaccia Bibe, Annibale Bibe per gli amici, guardiacaccia delle manghe nera Brendol, sono andato a trovarlo anche lui e c'erano sì, ce n'erano, lui l'ha visto in Brendol sulle mughe, sotto i pini mughi e gli ha detto ma soffiava? No, lui ha detto non soffiava, non l'ha visto soffiare. Beh, è abbastanza grandino con quattro zampe, una cresta e una coda e sembrava quello di una salamandra, ma non era assolutamente una salamandra, più lunga. Lui purtroppo non aveva una macchina fotografica, mi racconta e non ha fatto foto. L'utile dirvi che io, tutte le testimonianze che ho raccolto, non ho nessuna foto, purtroppo, di questo animale, nessuno. Tutti quelli che me ne hanno parlato, nessuno di loro aveva mai fatto una foto, purtroppo. Così. E adesso vi faccio vedere un altro video. Allora, questo è Guerrino. Anzi, prima vi faccio vedere il video di...
Vorrei domandarti che mi aveva portato fa una rivista del Valaris che
lui l'ha visto bene gli animali che ci sono, infatti era lui che faceva le domande, non avevano dubbi.
Ecco. Tipo così con la coda?
Sui 40 cm, diventa 40 cm con la coda.
Alto, sì.
E altino. Anche lui è rimasto impressionato, comunque è una costante. Ecco, Dino mi ha aiutato tantissimo nella raccolta del materiale fotografico, lui e anche la sorella Angelina, mamma Natale. Mi hanno proprio fornito tante, lui ha tutti questi album, raccoglie fotografie, mi hanno dato tantissimo materiale appunto fotografico. Adesso chiudiamo, perché adesso andiamo avanti, però insomma adesso vi faccio vedere l'ultimo. E comunque, niente, questo Dino lui l'ha visto realmente. È uno di quelli che l'ha visto realmente, appunto. E Guerrino è un altro personaggio che mi ha tanto aiutato. Lui, per quanto riguarda la parte botanica, lui ha un mucchio di alberi e di, diciamo, di specie anche antiche nel suo frutteto. Infatti anche con il museo etnografico, diciamo così, abbiamo utilizzato i suoi saperi da questo punto di vista. E poi lui è un cacciatore, però ama molto gli animali, è un grande appassionato appunto di animali, di piante, di alberi. E lui ha un modo molto divertente di raccontare le cose, lo sentirete voi. E per lui, insomma, ha anche una spiegazione a questo animale, me la dà.
Sui caselli, l'ultimo che so che è stato copato uno sui cospaviera, solo a togliere la sua,
ah, sì?
Ma poi una frasca.
Copato con la frasca, ma
è una bozza, che sono parlo di 60 anni fa.
Sì. L'ultimo.
L'ultimo paradiso.
L'ultimo da poter più sentire.
Che però sono sempre filoso le morte.
E dopo il passato.
E un veneziano l'ha portato al balsamare a Venezia. Naturalmente io studiavo a Venezia, ma tali nove sono veneziano, studiavo a Venezia. Ah, non si sa chi
c'è. Secondo lui sono arrivati con le migrazioni dell'Ottocento e quindi perché sono uguali a quelle che ci sono in Sud America. Io ho guardato in internet e ho trovato appunto questa foto che è il basilisco plumiform, che è un tipo di basilisco sudamericano che guarda caso si chiama basiliscus. Infatti c'è questa cosa, si chiama basiliscus. E così insomma ho inserito questa foto così. Adesso lascio lo spazio un altro intermezzo. Poi vi parlerò un po' delle testimonianze storiche riguardo al Basilisco e poi poi sugli altri. Poi basta, c'era.
Thank you.
a questo bagaglio, perché tra una cosa e l'altra vedevo che le cose un po' tornavano, nel senso che ho trovato in biblioteca del Museo di Serravella un libro, appunto Leggenda e Credente di Pergo e Zaldan, e anche loro hanno raccolto tre testimonianze, anche nella zona di Vitigio Maggiore, relative appunto a questo Ballarissa. E però prima di parlare delle loro testimonianze, che sono molto simili alle mie, devo dire, anche se di persone completamente diverse così, vi dico un attimo perché questo Badedisc ha origini antichissime, nel senso che il primo che ne parla, la prima fonte storica, è proprio Plinio il Vecchio, è una fonte storica romana, e quindi diciamo che già lui parla, praticamente dice che deriva dal greco il suo nome, no? Da Basiliscos. E il Basilisco, racconta Plinio, nasce quando un vecchio gallo nero depone un uovo e lo cova un serpente o un rospo su delle tane. E praticamente nasce questo essere che praticamente ha un soffio velenoso e ha il potere sta appunto nei suoi occhi, ha uno sguardo mortale che ferisce e uccide. E diciamo che questa leggenda poi si diffonde soprattutto nella Libia, nella parte diciamo così mediterranea. E proprio diciamo il Basilisco ci porta etimologicamente al legame che c'è tra Ophis, serpente, e Ottannus, occhio, ossia colui che ferisce con lo sguardo. E è proprio questo, diciamo così, il potere che ha questo animale. E però diciamo così che nel Medioevo intanto questa leggenda del Basilisco è una leggenda che si narra molto, tanto è vero che si ritrova anche nelle cattedrali gotiche, il Basilisco è anche nella cattedrale una cattedrale francese, c'è proprio questo Basilisco che è metà gallo e metà drago, che appunto sputa fuoco e che uccide con lo sguardo. Però diciamo così che dopo il Medioevo e passando appunto dalla Libia alla parte mediterranea, la leggenda si diffonde anche nella parte alta, quindi attraversa appunto l'arco alpino e il Pialpino e si diffonde anche a livello popolare. E qui cambiano i nomi, diciamo così, no? Si parla invece di Basilisk, e qui ci sono varianti un po', però mutano anche le caratteristiche. Allora non è più una specie di drago in mezzo gallo, diventa una cosa più simile a un rettile. E le dimensioni si riducono, però resta comunque la potenza, diciamo così, del suo sguardo e del suo soffio, diciamo così. E la folclorista Marco Cibele scrive appunto nel suo trattato ottocentesco di teologia popolare, è l'animale della favola antica, che i contadini bellunesi hanno veduto una volta almeno in vita loro. Esso uccide con soffio e con lo sguardo, dove striscia di secca l'erba, e dal gran veleno che ha si inerviscono pure le piante intorno a cui passa, che per la sua influenza restano secche e nette le ali. Allora, io adesso vi ho voluto anche sì, illustrare appunto questa parte così, diciamo così, più magica relativa appunto a questo abitante dei boschi. Però una cosa emerge da tutti questi racconti che vi ho fatto, innanzitutto il fatto che da 50-60 anni non si faccia più vedere. Infatti questi badalischi prima c'erano, adesso non ci sono più. È significativo che la loro scomparsa coincida proprio con i grandi cambiamenti, con gli anni 50-60, con l'abbandono, diciamo così, della montagna, con l'abbandono del bosco, con l'abbandono delle attività, diciamo, più agrarie. E quindi vi sia appunto questo mutamento culturale, che è comunque un grosso mutamento culturale, ma che è anche un mutamento anche appunto territoriale molto grande. Basti vedere appunto le immagini che ho potuto vedere prima della montagna, com'era e com'è. E a proposito dei mutamenti, ho qui ad esempio, adesso vi faccio vedere appunto, questa è Rita.
Era tutta, cioè era la serie tutto fin da sui ecco. E la sua posta? E la serie tutto su le quattro, da che vediamo così. Anche là.
Ero tutta. Ho capito. Allora, ecco, come si vede, Rita è un po'. Vede veramente in modo negativo questo avanzare dell'incolto del bosco, del bosco, diciamo così, selvaggio. E infatti quello che mi preme anche di sottolineare è questo, la differenza della visione del bosco che abbiamo noi oggi e la visione del bosco che avevano loro. La mia visione del bosco, come quella dei ragazzi della mia età, ma anche soprattutto quelli più piccoli anche di me, è diciamo il regno dell'incantato, il regno di Cappuccetto Rosso, di Ansel e Gretel che si perdono, è complicato, cioè comunque crea un po' di mistero e così. Un tempo non era così, cioè per le persone che lo vivevano, che lo frequentavano, beh, anche in mutava la visione anche in riferimento alle categorie lavorative, perché un boscaiolo che viveva all'interno aveva una visione diversa del bosco che non un frequentatore ad esempio sporadico. Però comunque una cosa era da dire, che una volta il bosco era come un giardino. Guerrino mi dice, lei era come un giardino, cioè lei era come un camp de Sork praticamente, cioè è coltivato, addomesticato e uno spazio fortemente, diciamo così, anche controllato. Venivano appunto raccolte le foglie, il pastrame appunto per gli animali, e le rame, cioè era, si viveva proprio, cioè c'era un rapporto diverso completamente, anche l'immagine che vi era del bosco era completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi oggi. E appunto questo il mutamento del bosco è anche secondo loro legato anche alla scomparsa di Vanadis. Secondo loro questi animali che una volta c'erano perché una volta c'erano i borai, c'erano i prati, c'era il caldo, adesso no, perché non crescono neanche gli sdacani, mi hanno detto, sotto il pezzo. C'è troppo bosco, quindi questi animali non vivono più, insomma, questa è la loro idea. Ma è così anche per i guardiacaccia, dice che adesso trovi solo qualche biscia, c'è troppo, vedi, è tutto diverso. Entro per le boscali ti trovi neanche una biscia, qualche di mancia nera che vive con le cortecce e le foglie marce e basta. Cioè, secondo Guerrino e altri, insomma, vi è proprio questa profonda modificazione appunto di tutto, insomma. Allora io adesso volevo iniziare a parlarvi un po' della tabella che ho fatto io sugli alberi e così. Però prima magari di concludere con le ultime cose sugli alberi, faccio fare una canzone, un altro intermezzo. Si dice che la ciapa la malattia come un essere umano. Quando è tagliato si dice che bisogna stare attenti perché si muove con le sec e durante la pollinazione si dice poi che le piante le va in amore, come le persone insomma. Poi anche appunto anche le parti degli alberi, la nosella, diciamo anche le parti del corpo umano ad esempio che rimandano alla nosella del denocio, ad esempio una cosa, ma anche solamente il piede dell'albero, ci sono veramente tante cose che ricollegano appunto l'albero all'uomo. E poi anche il modo di dire, te sei bacio come castagner, te sei come cornoler, oppure sì, sono tanti anche diciamo le caratteristiche di un legno o di un albero sono appunto assimilate alle persone, insomma. E la grande importanza appunto a livello mentale è altrettanto diciamo, paragonabile alla grande importanza che era a livello pratico. Perché la vita delle persone, al tempo, soprattutto quelle che vivono in certe zone, in tutte le nostre vallate, era basata appunto su quello che dava l'albero, diciamo così, e il legno in generale. E diciamo che grazie anche all'aiuto di tutte queste persone sono riuscita a ricostruire appunto quella che vi dicevo, che era la tabella appunto con i vari usi, le tipologie appunto. Allora, il nome botanico, i nomi locali, le caratteristiche della pianta, del legno e gli usi e gli oggetti ricavati. E qualche proverbio, rimedio che sono riuscita a ritrovare, insomma. Ma diciamo che quali sono gli alberi più importanti? È una bella domanda, nel senso che io lo mandavo a un carbonaio e mi diceva i carpini, o i faggi, perché il legno migliore per loro è quello. Ma il roro per il falegname, il frassino per il boscaiolo, cioè ogni categoria diciamo così lavorativa ha i propri alberi principali, tant'è vero che viene proprio questa importanza diciamo così pratica degli alberi e dei legni, è una visione diciamo così funzionale dell'albero e del legno così, che però era conosciuto in ogni suo dettaglio. E come dicevo prima appunto, adesso vi farò vedere velocemente due o tre cose perché ho tentato di ricostruire andando nei boschi, poi con l'aiuto appunto di Agostino, due attrezzi tradizionali molto comuni in queste zone, la gerra e la brinza. La brinza è la prima che vedete qui che serviva appunto al trasporto di foglie, di fieno, ma di tantissime cose, era più usata nella zona più bassa della valle. E poi, adesso tornerai indietro, non importa, torno avanti, perché sono un po' così ormai. E poi la gerla, che venivano di svariate dimensioni e che erano utilizzate anche molto di più nella pendenza, perché appunto con la gerla venivano innanzitutto di tante forme anche, perché c'era quella da terra più stretta, quella più larga al fieno, quella per i bambini, quella... Ecco, questa è la brinza e questa è la gerla. Allora io adesso vi farò vedere due o tre video che ben mostrano appunto come le persone, diciamo come ad esempio Agostino in questo caso, sapeva leggere nel bosco delle cose che io, per me, nocciolo, già è stato difficile imparare a riconoscere il nocciolo, cioè gli alberi, sì, sono tutti diversi, è vero, però come li distingue lui e molti altri è una cosa diversa, insomma. Allora adesso vi mostrerò appunto questa cosa, perché diciamo che nel riconoscimento e nella destinazione di uso di un particolare tipo di legno sono molti i fattori che entrano in gioco, adesso li vedrete. Non è solamente l'aspetto visivo, ma è anche diciamo così un aspetto multisensoriale. Cioè, vi è anche una valutazione olfattiva e gustativa e tattile e uditiva. Cioè, bisogna toccare un legno, sentirlo, perché ci sono dei legni piccanti che non possono andare bene a realizzare, ad esempio, mesto di attrezzi da cucina. Il faggio va benissimo, ad esempio, però usare un modo ciondolo che è piccante è un'altra cosa, insomma, per realizzare certe cose. E poi vi sono anche... appunto le diverse qualità sono date da una molteplice visione, da una visione multisensoriale, diciamo così, dell'ambiente, del legno. Adesso vi per spiegarlo meglio vi mostro due o tre estratti. Allora, intanto siamo andati, io e Agostino, a cercare i legni giusti di nocciolo per realizzare la brinza che vedete, la gerra. Per l'Abruzzo si poteva usare delle sacche di nocciolo anche prelevate a quote più basse. Invece per realizzare la gerla dovevamo andare nei terreni più magri, dove il nocciolo cresce in modo meno veloce. Infatti anche questa è una cosa essenziale da notare, che gli alberi non varia solamente, non c'è solamente il tipo di pianta che varia, è il terreno che la fa variare, la posizione, se è colpita dal vento, anche il fatto ad esempio di certe piante che crescono nelle zone quelle più esposte dei venti, mi spiegava appunto secondo, formano una parte che praticamente diventa durissima, fa una non si potrebbe mai usare un tipo di legno che praticamente subisce questo tipo di rottura. E praticamente lui la chiama canostro, diciamo così, è proprio il legno che viene praticamente segnato dal vento, che lo batte, che lo rende duro e lo rende non più governabile nel taglio, insomma. Ma non solo, anche il terreno appunto cambia, i terreni di montagna fanno crescere le cose più lente e quindi sono più resistenti. E adesso vi faccio vedere appunto Agostino, mi mostra le diverse... Un attimo, ok.
Qui la fa la colomba.
Allora, scusa.
Mentre che la fa con ciaro, la tieni.
Allora, torniamo indietro, perché sennò...
Oh,
è
qua.
Sì.
Il colore. È sempre lui.
Però, questo qua si è e la fatti, ma dopo, la si rompe questa grande.
La diventa una grossa. Allora, lui mi spiegava che praticamente dello stesso nocciolo bisognava sapere selezionare il ramo giusto per estrarre la fascetta che vi faccio vedere per fare una gerla. Perché se tu la facevi con il legno, quello più, con il ramo che si vedeva con la sacca, quella più scura, che era più vecchia, aveva 3 anni, non si sarebbe riuscito a tirare fuori questa cosa che vi farò vedere, che è la crescita dell'anno, ovvero l'anno di crescita della pianta estratto facendo un'incisione, adesso ve la faccio vedere, e, che è questa cosa qui. Ecco qua, adesso vi spiega bene.
Invece per fare la gerla le dio di madre.
Ecco. Allora adesso vi mostra cosa si deve fare. Allora siamo andati sua, e quando si prendeva un nocciolo che non, diciamo così, non aveva le caratteristiche adeguate, non si estraeva bene la fascetta giusta, diventava più grossa e quindi poi era inutilizzabile. Qui si vede che lui la spira e poi pian pianino fa l'intreccio e realizza questa qui, che è la gerla. Questa è una gerla grande da pieno. E i manici lui li ha messi con una corda, perché bisogna un po' rimodernarsi. Una volta erano fatti anche quelli di... o erano fatti appunto di Noseler o di Zimonia, che è praticamente di Burnuntana, che da noi si dice Zimonia o Pagogna o Pagnocca, cioè tre nomi così. Poi ho scoperto che era di Burnuntana, ci ho messo qualche mese per capire che tipo di albero era, sì, sicuramente. E poi abbiamo fatto la brinzia. La brinzia non si staccava, si usava invece il nocciolo così com'era, insomma, diciamo. Però c'era tutto un procedimento di, bisognava intordere la sacca. Allora intorderla, anche qui era abbastanza complicato. Si contorceva, si arrivava verso il centro dove si metteva un anello, che molto spesso era appunto di Burnuntana, che è questo qui. Ognuno si prendeva questo ramo di nocciolo, questa sacca, si contorceva, si faceva passare nel centro e si tornava fuori. Allora, Agostino, anche lui non l'ha visto paradiso, però anche secondo lui c'erano, insomma, anche lui ho chiesto e c'erano, non ci sono più. Adesso, niente, concludo un attimino questo mio discorso con una frase di Calvino, nel senso che quando l'ho letta mi è venuto in mente Agostino, che quando sono andata con lui nel bosco a trovare questi legni, è come se Agostino sapesse leggere il bosco. Cioè, per me, io ero là che guardavo ogni volta dove mettevo i piedi, non capivo bene dove ero. Cioè, lui leggeva proprio il bosco, sentiva gli odori, i rumori, mi faceva vedere una cosa, sentiva, vedi, questa è più grossa, questa non va bene, sonorità e delle cose, ma anche proprio vedeva anche cose che non riuscivo a vedere. Però la sua lettura era una lettura che andava al di là degli aspetti, diciamo così, linguistici. E una cosa, infatti, era dire, io ho raccolto una tabella che però non esaurisce tutto quello che c'era a dire sui legni e sugli alberi, perché a volte si vede che c'è una difficoltà, perché io ho praticamente raccolto testimonianze e le ho trascritte così come le ho raccolte, no? Anche in lingua, in dialetto, e poi con la traduzione. Però si nota una difficoltà nella verbalizzazione, diciamo, di questi saperi. Perché questi saperi sono nella pratica, diciamo così, hanno la loro efficacia. Quindi trascriverli serve, ma serve a poco, questa è la realtà, insomma. Perché la conoscenza che Agostino, ma tutta questa gente ha del bosco, è una conoscenza che, diciamo, abbraccia innanzitutto tutti i sensi. È una conoscenza completa che, diciamo, hanno acquisito loro nell'infanzia dei nonni e dei padri e che diciamo, solo nella pratica può essere trasmessa. E per lui come per molti altri, diciamo che gli alberi sono come dei libri aperti, cioè sono dei libri aperti, a me questa immagine piaceva molto, e loro li sanno leggere, diciamo che purtroppo è una cosa che pochi riescono ancora a fare. Io termino con questa frase di Calvino, che è: l'abitudine di leggere ha trasformato l'homo sapiens in homo legens. L'uomo che non leggeva sapeva vedere e udire tante cose che noi non percepiamo più. Le tracce delle belve che cacciava, i segni della vicinanza della pioggia o del vento. Riconosceva le ore del giorno dall'ombra di un albero e quelle della notte dall'altezza delle stelle sull'orizzonte. Questa è appunto, con questa concludo. E... grazie per la partenza, scusate. Ecco, è l'ultimo brano. E ringrazio molto Daniela e tutti quanti che mi hanno permesso di fare questa serata, e anche il gruppo di famiglia Fedrin, amici e affini, creato qui per l'occasione. Grazie ancora. Thank you.
serata che ci ha fatto trascorrere questa sera, non solo racconti di storia, di farlo, diciamo, di una volta, e anche della prefettura e del sistema di vita delle nostre zone. Un ringraziamento anche alla Pompa che ci ha accompagnato questa sera. Grazie a tutti, io vi invito a partecipare alla mostra degli alberi, che è qui, quelli che non hanno vista, che è veramente vale a visitarla, istruttiva, e vi invito anche per la festa alla Pompa del Miele, che sarà le varie giornate, praticamente domani, dopodomani, poi c'è sabato e la domenica. C'è anche la degustazione presso l'Hotel Piol, praticamente, che viene fatta con cibi frattivi, praticamente le miele fatte con specialità a base di miele. Grazie ancora a tutti quanti, anche a voi il pubblico che ha partecipato e interessato, e vi auguro una buona serata. Grazie ancora.